Gloria al Signore, gloria a Dio. Mentre siamo in piedi, fratelli, vogliamo insieme leggere un brano della parola del Signore che troviamo nella prima lettera di Paolo alla Chiesa di Corinto, capitolo 12, Prima Corinzi, capitolo 12. Leggiamo dal verso 12 fino al verso 26. Questo brano ci ricorda un'immagine che viene data alla Chiesa. La Chiesa viene paragonata in questo brano che leggeremo al corpo umano. E non è l'unica immagine nella Scrittura che, quando riferendosi alla Chiesa, parla di un insieme di cose, no? Nella Bibbia troviamo anche l'immagine di un edificio, delle pietre viventi che vengono messe insieme. La Bibbia parla del credente, della Chiesa, anche come un gregge, pecore insieme, che seguono un solo pastore. Quindi abbiamo questa bella immagine della Chiesa che è insieme, credenti uniti uno all'altro. Che Dio ci benedica mentre meditiamo la sua parola stamattina. Prima Corinzi 12, verso 12. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei, greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. E se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te. Né il corpo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo, che sembrano essere più deboli, sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere meno onorevoli, li circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Amen. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. Ora, dalla lettura di questo brano ci sono due parole che vorrei che fossero, diciamo, fulcro della nostra attenzione, che potessero rimanere impressi a noi stamattina. E la prima parola è connettersi. Cioè, nella lettura di questo brano vediamo come Paolo enfatizza che le varie membra del corpo sono connessi uno con l'altro. E poi la seconda parola è curarsi. E anche qui Paolo dice che se queste varie membra del corpo sono insieme e affinché la medesima cura, avessero la medesima cura le une per le altre. E quindi ecco queste due parole stamattina, connettersi e curarsi. E quindi una domanda faccio a voi, fratelli, come a me. Siamo connessi alla Chiesa e facciamo la nostra parte affinché la Chiesa venga ben curata? O il nostro rapporto con il Signore, il nostro rapporto tra i credenti può essere meglio descritto come persone sconnesse e persone che trascurano? Io spero, fratelli, che ognuno di noi possiamo stamattina, nel rispecchiarci in questo testo, dire: Signore, grazie perché io faccio parte della Chiesa del Signore a cui sono ben connesso. Grazie, Signore, perché faccio parte di una comunità dove io offro la mia cura agli altri e assento di essere curato anche dal mio fratello e dalla mia sorella. Signore, aiutaci. È dovere del credente rimanere connesso alla Chiesa. È un miracolo far parte della famiglia di Dio. E lo Spirito Santo, nel momento della rigenerazione, che ci innesta in questa realtà straordinaria e meravigliosa, è un dono, è un privilegio essere nati di nuovo, essere chiamati e essere dati il diritto di essere chiamati figli di Dio. Fratelli, il posto che Dio ci ha preparato nella sua Chiesa non è stato guadagnato né meritato, ma ci è stato dato frutto della sua grazia. Ma è un posto che noi dobbiamo ben apprezzare, dobbiamo conservare. Non è stato per merito, non è come nel mondo lavorativo, dove magari forse il posto di lavoro che tu occupi oggi è frutto dei tuoi studi. Dio vi ha benedetto, vi ha aiutato a vincere qualche concorso e adesso hai una cattedra e quella tua posizione nella società ti è stato dato grazie ai tuoi impegni, ai tuoi sacrifici. Sei riuscito a costruirti un'azienda, una posizione a livello sociale perché hai faticato e Dio ti ha permesso di arrivare dove sei arrivato. Ma anche se tu hai vinto un concorso, devi conservare il posto. E ora è responsabilità tua di non perdere quello che negli anni sei ricevuto ad avere. Però, fratello, sorella, far parte della Chiesa del Signore non è frutto di un mio studio, di un mio impegno. È frutto della grazia di Dio. È un dono, ma è un dono che ci deve responsabilizzare. È un dono che noi dobbiamo conservare. Signore, aiutaci, perché noi siamo chiamati a stabilire una relazione con chi è intorno, stabilire un contatto e sviluppare un rapporto, stabilire una relazione per poi sentirci responsabile, avvertire il peso. E uso il peso, fratelli, perché oggigiorno quando usiamo il peso a volte diciamo che non è un peso per me. È vero, servire il Signore è una gioia. Però io voglio dirvi, fratelli, che forse stiamo perdendo il senso del peso. E noi dobbiamo riscoprire il senso che ci deve essere un peso. Noi dobbiamo sentire sulle nostre spalle un peso, una responsabilità. Dobbiamo renderci conto che quello che Dio ci ha dato è prezioso e non va trascurato, ma va ben amministrato. Signore, io voglio sentire stamattina sulle mie spalle ancora più peso, perché voglio avvertire la responsabilità di connettermi e curarmi. Connettersi e curarsi, la responsabilità di curarsi a vicenda. Paolo, scrivendo alla Chiesa dei Galati, dice nel capitolo 6, verso 10: così dunque finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. La Chiesa non funziona quando i membri sono sconnessi fra loro, non funziona, perché contatto significa impegno e tutto questo a volte implica duro lavoro. E quando una parte del nostro corpo non funziona o si trova in difficoltà, tutto il resto del corpo ne sente. Non c'è una efficienza, non si è efficace. Paolo desidera trasmettere questa idea alla Chiesa di Corinto. Dio vi ha messi insieme affinché insieme fate funzionare bene la Chiesa di Dio, affinché l'opera mia prospera nelle vostre mani, perché ho affidato a voi questo dono di far parte l'uno dell'altro. Parola curare significa avere una preoccupazione per qualcun altro, essere in ansia per altri, sentire, avere premura. Secondo Timoteo 1, versi 15 e 17 dicono: tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. È l'apostolo che parla al giovane ministro Timoteo, tra i quali Figelo ed Ermogene. Concede il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma, mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Che bello! Gesù dice cosa? Cercate e troverete. E Onesifero sentì l'obbligo, il peso, la premura. Sono a Roma. L'apostolo Paolo che ha benedetto la mia vita. L'apostolo Paolo, un dono di Dio alla Chiesa, è qui in questa città. È in catena. Come posso io mai immaginare di tornare senza incontrarlo? Senza confortarlo, senza essere un mezzo di benedizione per lui, perché egli è un mio fratello. Mi sento legato a lui ed essendo mi sento legato, voglio curare ciò a cui mi sento legato. Ed è una verità, fratelli, che noi esprimiamo e avvertiamo nella sfera naturale. Le cose a cui noi ci sentiamo legati sono cose a cui noi avvertiamo un peso, una responsabilità. C'è una premura nei confronti di quelle persone che dipendono da noi. Come possiamo lasciarli da soli? Come possiamo mai immaginare di non essere lì per aiutarli, assisterli? Perché questa premura? Perché avvertiamo una connessione. Ma quando non c'è connessione, quando il legame è debole, anche la premura è debole. Il senso dell'impegno, della responsabilità viene meno, perché la connessione è debole. Noi abbiamo e viviamo ormai con la parola connessione. E siamo sempre connessi a qualche cosa, o alla rete Wi-Fi, o connessi a 4G, 5G, 3G. Io ce n'ho una sola G nel mio nome. All'inizio, poi qualche altro G ci sono pure in Perugini. Siamo sempre connessi. A volte diciamo: quanti tacche ha? C'ho una tacca, due. Qui c'è poca connessione. Che il Signore ci dia grazie, fratelli, affinché nella Chiesa del Signore ci sia la connessione al massimo livello. Perché quando la connessione è al massimo livello, il senso di appartenenza l'uno e l'altro è forte. È forte, perché la realtà del corpo è ben evidente, è ben presente. Uno fra le più grandi espressioni dell'amore può essere semplicemente notare che esistono altri, così da dargli un po' di attenzione. Quando noi amiamo qualcuno, noi la diamo attenzione. Quando non amiamo una persona, diamo poca attenzione. E la Scrittura dice che il mondo intorno, chi non fa parte della Chiesa, guardando alla Chiesa, comprenderanno che sono discepoli, perché lo dice Giovanni capitolo 13 verso 35, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E noi amiamo ciò a cui ci sentiamo connessi, e ciò che amiamo noi curiamo. La Chiesa, che è un corpo, deve realizzare vera comunione. E non c'è vera comunione se non c'è una vera cura reciproca, tangibile e pratica. In prima Giovanni, la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versi 16 e 18, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo, vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Il nostro corpo, fratelli, è qualcosa di concreto, non è una realtà astratta. Il nostro corpo compie delle azioni concrete, o no? Noi camminiamo, noi ci muoviamo, impegniamo le braccia e con il nostro corpo realizziamo delle cose nella vita. E un corpo che non agisce, che non fa, è solo un'idea astratta. E Paolo, nella paragonare la Chiesa a un corpo, vuole dare all'identità della Chiesa non solo un'identità mistica, astratta, ma vuole sottolineare un concetto pratico. Un corpo agisce, un corpo si muove, un corpo è fatto di carne, di ossa, di muscoli, un corpo esiste, e la Chiesa del Signore, per quanto si ha e contiene degli aspetti mistici, delle realtà interiori, spirituali, ma la Chiesa è anche una realtà pratica. La Chiesa si vede, perché la Chiesa sta in una comune adunanza, perché la Chiesa ama, agisce, evangelizza, prega, la voce della Chiesa si sente. I membri della Chiesa si vedono, si notano. La Chiesa, nel concetto biblico, non è una realtà virtuale, è una realtà. Signore, a che livello è la mia connessione con la Chiesa del Signore? È importante esserci con gli altri, identificarsi con gli altri, sostenere gli altri. Un proverbio tra i giudei cita così: se ti trovi fra persone in piedi, non ti sedere. Se ti trovi fra persone sedute, non stare in piedi. Se ti trovi fra chi ride, non piangere. Se ti trovi fra chi piange, non ridere. In altre parole, siate connessi, uniti, una espressione di realtà. Abraham Lincoln, un presidente americano conosciutissimo, disse una volta: mi dispiace per quell'uomo che non avverte il dolore della frusta che colpisce un altro uomo. Sì, mi dispiace. Quando si vive nell'indifferenza verso l'altro. Eppure Paolo dice: se un membro soffre, tutte le membre soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono con lui. Perché questo è una realtà? Perché c'è connessione. La responsabilità nostra è di rimanere connessi alla Chiesa in cui Cristo Gesù e lo Spirito di Dio ci ha innestati. La responsabilità è nostra. Occorre offrire un'amicizia sincera, essere calorosi, disponibili a portare il carico altrui, spontaneità, non frutto di un incarico, non frutto di un impegno perché il pastore ti ha dato l'incarico di salutare le persone che entrano in chiesa. Fratelli, se abbiamo bisogno di un incarico per salutare le persone, se abbiamo bisogno di un compito, di un titolo per far sentire le persone benvenuti nella chiesa, o assicurare che loro si trovano bene, fratelli, abbiamo bisogno, sapete cosa? Non di un compito, abbiamo bisogno che il Signore ci visita. Perché dovrebbe essere spontaneo. Mio fratello ha necessità, ha bisogno, la premura. Fratelli, non è compito dell'altro, è compito di ciascuno di noi. È compito di ciascuno di noi. Perché noi desideriamo curarci gli uni gli altri. Ora, mi ricordo crescendo in chiesa da piccolino, e anche prima di vivere il culto dietro il pulpito, io vivevo il culto dietro i banchi per tanti anni. Ma anche durante il culto, mentre ero seduto fra i banchi, guardavo e vedevo tutto. Vedevo quando cadeva il libretto alla sorella anziana e scorrevo per prenderlo per gli dare. Vedevo se qualcuno era in piedi e cercava un posto e non avevo scorno, come dite voi, no? Vergogna di alzarmi per dire: fratello, vieni, siediti al posto. Perché desideravo che chiunque veniva nella chiesa mia, perché io sentivo la chiesa mia, potevano stare bene. Potevano andare via con un bel ricordo, potevano andare via avvertendo che in mezzo a noi c'era un amore non fantastico, mistico, astratto, ma un amore vero. Perché io ho realizzato veramente, noi abbiamo realizzato veramente l'amore di Dio nei nostri cuori. Sia benedetto il nome del Signore. Ho premura, lo zelo di servire altri sia fervente. E il desiderio di onorare altri invece di essere onorato sia un sentimento abbondante. Gesù ha stabilito un contatto con l'uomo, è diventato amico con i suoi discepoli. Gesù è diventato amico del peccatore. Gesù ha stabilito un dialogo dove c'era una barriera culturale. Egli si fermò per parlare con la donna samaritana. Gesù era disponibile per accogliere fra le braccia dei bambini mentre i suoi discepoli li mandavano via. Il Signore desiderava contatto, perché sapeva che non si può curare ciò con cui non si ha contatto. E il Signore era ben connesso. E il Signore ha portato soprattutto i pesi delle nostre iniquità sulla croce. E Paolo, scrivendo ai Galati, dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Signore, io voglio essere, ti prego, dammi grazia di essere fervente nello Spirito per servire il Signore, per servire gli altri. Alla Chiesa di Roma, nel capitolo 12, verso 9, leggo queste parole: l'amore sia senza ipocrisia. Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. non vi stimate saggi da voi stessi. Lessi una storia, probabilmente una storia finzione, ma comunque una storia, di un re che organizzò una gara e al vincitore di questa gara gli sarebbe stato dato una borsa d'oro. Tutti i giovani del regno hanno partecipato. E la gara si è tenuta e i corridori rimasero sorpresi che nel mezzo della pista, nel mezzo del percorso della gara, si è trovato un grande mucchio di pietre, proprio lì, bloccava, ostacolava la via. Comunque, la maggior parte dei corridoi, tutti, sono riusciti a superarlo. Chi girando intorno, altri hanno rampicato sopra questo mucchio di pietre per continuare a correre la gara. Quasi tutti sono arrivati alla linea di arrivo, eppure il re non aveva ancora dichiarato nessun vincitore della gara. Erano tutti arrivati. Sono tutti arrivati alla fine. Dopo un po' arriva l'ultimo corridore e arriva, ma dopo molto tempo. E ha alzato una mano pieno di sangue e disse al re: scusami re per il ritardo, ma ho trovato delle pietre per la via e mi sono fermato per liberare la strada e mi sono ferito nel frattempo. E dopo aver alzato quel braccio sanguinante, quella mano sanguinante, poi ha alzato l'altra mano e nell'altra mano c'era la borsa d'oro e concluse dicendo: però ho trovato sotto il mucchio la borsa d'oro. Il re rispose a quel punto: caro figlio, tu hai vinto la gara, perché corre meglio chi rende sicura la via per quelli che lo debbono seguire. Che lezione! Lui non ha corso per se stesso, ma correndo pensava agli altri corridori. Far parte della Chiesa del Signore è proprio questo, fratelli. Siamo coinvolti, è vero, in una gara. La Bibbia dice che il credente è un atleta che corre, ma noi non siamo in una gara di competizione. Non siamo in una gara per arrivare prima dell'altro, così noi abbiamo, gli altri non hanno. Noi siamo un corpo. E quindi questo corpo gareggia insieme. Questo corpo corre insieme, perché desideriamo insieme, desideriamo che l'uno e l'altro arrivi a destinazione finale, perché siamo connessi, sentiremo il peso di curarci, ma se non sentiamo il peso di curarci, dobbiamo chiedere al Signore: aiutaci a connettermi di più, di sentirmi più parte, di integrarmi di più, io integrarmi di più nel corpo. Perché quando i fratelli dimorano insieme, lì si gode realtà piacevole, lì c'è l'unzione, non altrove, qui Dio ha stabilito la benedizione. Non parlo dei muri, ma parlo nella realtà della comunione, della connessione, nel stare insieme, l'uno con l'altro. Che evento straordinario, che realtà straordinaria, quella della Chiesa. Dio si compiace di una Chiesa ben connessa, che si cura delle sue membra, che non riguarda la qualità delle persone, ma che dà premura per ogni suo membro, ogni suo membro. C'è un testo, non lo leggo, ma faccio solo riferimento, Giacomo capitolo 2, versi 1 e 9, dove prende in considerazione, Giacomo scrive, dice: se qualcuno importante, ricco, che ha al dito un anello d'oro, entra, subito si fa premura per prepararli un po' il posto migliore, ma se poi qualcun altro arriva non così importante, si dice, vabbè, se ti vuoi accomodare ti siedi lì dove trovi posto. La premura per ognuno di noi. Sentire questa premura nella vita e per gli altri. Un segno che la maturità spirituale cresce in un credente quando si avverte che la sua preoccupazione per gli altri è più intenso della preoccupazione che ha per se stesso. La maturità del credente si nota, si vede quando la domanda o la frase che lui dice continuamente non è se gli altri mi cercano, se gli altri mi vogliono bene, se gli altri mi pensano, ma un credente diventa maturo quando dice a se stesso, ma sto cercando gli altri, sto facendo abbastanza per gli altri, sto vivendo la mia vita in maniera sufficiente per gli altri e non più quello che gli altri stanno facendo per me, ma quello che io sto facendo per gli altri. Siamo premurosi nei confronti degli altri. Leggo un verso che negli anni, nelle epoche, è stato definito da alcuni la regola d'oro. Luca capitolo 6, verso 31. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Che il Signore ci dia grazie stamattina di riconoscere che è un dono di Dio, è un privilegio straordinario di far parte della Chiesa del Signore. Ma è altresì vero che è una responsabilità mia di rimanere connesso a questo corpo meraviglioso e sentirmi la responsabilità della cura reciproca. Sì, la tua, la mia presenza ha una sua importanza, la tua preghiera, la tua testimonianza, la tua lode, il tuo servizio ha un'importanza, perché quando tutte le membra di un corpo fanno la loro parte, il corpo funziona bene. E non c'è, sapete, il corpo si adatta negli anni, nel tempo. Se c'è un piede che non funziona, c'è una parte del corpo che non funziona, il corpo si adatta, no? Però sapete cosa succede quando il corpo si adatta? Si subentra lo scoliosi, subentra che un'anca, si subentra che il ginocchio, perché si cominciano a prendere delle posture sbagliate. Ma le posture sbagliate in realtà non sono altro che l'espressione del corpo che cerca in qualche maniera di adattarsi ad un malfunzionamento generale. Signore, vogliamo chiederti stasera, stamattina, guarisci la nostra postura. La nostra postura può essere guarita quando ogni membro del corpo è ben connesso e quando insieme ci rallegriamo del fatto che Cristo ci ha permessi di essere abbeverati dello stesso Spirito e lo Spirito di Dio ci ha battezzati, ci ha innestati nella sua Chiesa. Che dono meraviglioso, che gioia grande di far parte del corpo del Signore, della Chiesa di Gesù Cristo. Ci alziamo in piedi, fratelli, ringraziamo il Signore.